ragazzi universitari, Stefano e Tommaso, che chiacchierano di studio, viaggi, business, tecnologia, libri e molto altro. Ascolta la conversazione di Overhear e fatti la tua opinione sulle tematiche affrontate. Cerca di provare empatia o disaccordo con i due universitari.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, siamo tornati col podcast Overhear dopo tanto tempo. Qua con me, come sempre, c'è il buon caro Tommy.
Ciao a tutti.
E come primo episodio della seconda parte della seconda stagione abbiamo Giamma. Chi è Giamma?
Chi è Giamma? Ciao, il nostro ragazzi. Grafico. Giamma, ti vuoi presentare?
Ciao, ciao. Io sono Gianmarco, abito a Varese e studio grafica in Naba, Milano. E ho una forte passione, forse ossessione, poi dimmi te Tommy, cosa ne pensi delle sneakers, e sono abbastanza malato di questo oggetto e così.
Esatto, esatto, infatti oggi ti abbiamo portato qua proprio per questo, perché comunque le sneakers sono un oggetto molto in voga adesso ed è chiaro a tutti, però per esempio appunto per gente come me e Ste non ne sappiamo un cazzo. E quindi ci piacerebbe proprio saperne di più, dato che so che tu sei pieno, cioè le teche in casa, le compri, fai le raffole, tutto, vorremmo un po' sapere. Però innanzitutto volevo chiederti dove nasce la tua passione per le sneakers, perché in particolare, e dove sono nate le sneakers?
Allora, io ho iniziato a collezionarle, a appassionarmi di questo mondo 4 anni fa circa. Ero in centro a Varese con un mio migliore amico a fare un giro e da Footlooker vendevano le Nike Uptempo, quelle di Scottie Pippen, che si vedono tantissimo in Last Dance. E niente, le compriamo, tamarrata assurda, perché in realtà sono proprio stile anni 90, stile hip hop, e da lì ho iniziato a documentarmi, sono andato a cercare la storia di queste scarpe e inevitabilmente sono andato a scontrarmi con forse quello che è stato il più grande di tutti i tempi della pallacanestro, ovvero Michael Jordan. E da lì è partito tutto questo mondo, tutto il mio viaggio per quanto riguarda le sneakers. E veramente non so neanche come spiegarlo, cosa mi rappresenta questo oggetto, cosa mi comunica, ma veramente io ho trovato in quell'oggetto lì un qualcosa, o veramente un hobby da portare avanti, e sono contentissimo.
Una domanda che mi faccio io per tutti gli appassionati di scarpe e così via: ma bisogna essere feticisti per essere appassionati di scarpe oppure no?
Allora bro, io non non entro. Bellissima domanda questa. Allora, io non entro nei particolari della mia vita privata, però io ti dico che magari prendimi per pazzo dopo che ti dico questa cosa, ma la cosa che mi manda fuori di testa a me, ma fuori di testa, è quando apro la scatola di scarpe, io la prima cosa che faccio le annuso. Cioè, io da lì, cioè veramente faccio
ci sta,
un viaggio.
Cioè, gusti, eh.
Viaggio totale. A me l'odore della scarpa nuova da fabbrica mi fa volare.
Hai mai fatto un tour in una fabbrica di scarpe?
No, mai. Infatti questa è... vorrei farlo assolutamente, perché io studiando grafica ho a che fare con magari tipografie o stamperie abbastanza grandi e mi piace proprio entrare e vedere come vengono fatte le cose, e questo farò anche per le scarpe sicuramente.
Figo, figo. No, vabbè, per tornare un attimo in tema dopo la grande domanda di Ste.
Era per gente normale, cioè nel senso una domanda lecita.
Esatto, esatto. Ti avevo chiesto prima da dove sono nate, nel senso che le sneakers, se non sbaglio, nascono come indumento, ok? Da ginnastica, così. Avevo letto anche il libro di Nike. Effettivamente all'inizio non c'era tutto questo culto. Com'è successo che siamo arrivati nel 2020... dove queste sneakers hanno dei prezzi pazzeschi, le vedi in giro tutti e in qualsiasi situazione?
Sì, guarda, secondo me, allora bisogna dire che la prima sneakers in assoluto sono le Converse All Star, che tutti conoscono, sono scarpe senza tempo, evergreen, no? E da lì hanno iniziato a produrne sempre per quanto riguarda lo sport. Infatti anche quelle hanno avuto tantissimo successo perché negli anni 40 sono diventate le sneakers ufficiali della nazionale di basket statunitense. E Chuck Taylor, che era un giocatore all'epoca molto promettente, fu il primo a sponsorizzarle. E quella fu, diciamo, la prima sponsorizzazione tra un brand, in questo caso Converse, e un atleta, che era Chuck Taylor. E da lì ha iniziato la storia delle sneakers vera e propria. Secondo me, comunque, il picco ce l'ha avuto negli anni 80-90, quando è iniziata l'era hip hop con i Run DMC, con il loro singolo My Adidas. Sponsorizzavano appunto queste sneakers, le Adidas Superstars, che loro portavano in un modo molto particolare, senza stringhe e con la linguetta alzata. E da lì sono diventate famosissime. Quindi dalla cultura hip hop, diciamo, si è sviluppata questa cultura per le sneakers anche, perché se hai una cultura hai anche un tipo di abbigliamento che è abbinato alla cultura, e si sviluppa questa ossessione per le sneakers. Sai, molti pensano che magari è stato Michael Jordan o altri fattori, ma in realtà è proprio nato dall'universo hip hop e dagli anni 90.
Figo, figo. Anche perché, diciamo, da quando hanno fatto... anche quando è entrato nella cultura hip hop, secondo me si è staccata anche un po' da quel concetto dello sport. Poi Michael Jordan per la Nike è stato qualcosa di pazzesco, ovviamente. Non so,
no, infatti, dello sport. Infatti secondo me lo sport ha avuto, è forse stata la rampa di lancio delle sneakers, lo sport, con le diverse collaborazioni che hanno fatto, perché comunque non dimentichiamoci che la sneakers è nata per lo sport. E poi perché non è che è proprio stato Michael Jordan a portarle fuori, ma è stata la gente a portarle oltre lo sport, quindi nella vita quotidiana, e magari abbinandole anche al capo di ufficio. Cioè adesso se noi vediamo uno in giacca e cravatta con delle sneakers non ci scandalizziamo troppo, però secondo me negli anni 90, quando esplode questa cultura delle sneakers, vedere un uomo in giacca e cravatta con delle sneakers era abbastanza fuori luogo.
Ah, chiaro, infatti adesso che mi fai pensare, per dire X Factor, Catlan è sempre in giacca e cravatta Armani e poi ha le scarpe Nike.
Sì,
cioè,
sì.
Oramai è un po' stato sdoganato. Poi io credo che le scarpe ti diano un'identità, come dicevate prima, e secondo me poi MJ, il dio supremo, è stato uno dei primi, però è quello lì che ti avvicina al tuo grandissimo idolo, e quindi, che ne so, hai quelle scarpe, ti senti un pochino più potente o comunque più sicuro di te. E credo che molti ragazzini, o comunque ragazzi anche noi, cioè quando eravamo un pochino più giovani, ti fai forza anche con le piccole cose o con degli oggetti.
Quindi no, assolutamente, io su questo sono assolutamente d'accordo. Infatti quando da ragazzino magari avevo le prime Air Max, le squalo, quelle che chiamano adesso le 97 squalo, e mi sentivo potentissimo, perché magari la sneakers ti dà quel tocco in più di un look abbastanza vincente, anche possiamo dire.
Io alle medie volevo le Air Force, sai, quelle lì con il laccettino, così non me le hanno mai comprate, che poi volevo andare in giro con il laccettino che ballava, erano fighissime. Infatti, adesso mi sa che me le ricompro, sì, dato che mi hanno detto di no alle medie, ma quelle erano tanta roba.
Beh, comunque, secondo me, cioè, rispetto a come eravamo noi alle medie, adesso i ragazzini delle medie hanno questa concezione 100 volte tanto. Non so, io lo noto nei miei fratelli, l'idea di comprare un capo di abbigliamento di questo tipo, o soprattutto una sneaker di questo tipo, ha molto più peso che invece ce l'aveva con me. Io non so qual è bene il motivo, non so se voi avete un'idea di perché è così, però di sicuro io noto questa grande differenza nel passo di 10 anni, ma secondo me, cioè mai 20 anni dagli anni 2000.
Lascio la parola a Giamma, però io ho un'idea in caso, dimmi te Giamma se
allora andare, io se vuoi ti dico prima la mia, poi se sento tutto quello che vuoi dire anche tu.
Vai.
Allora, secondo me Tommy, sono d'accordo con te, e soprattutto secondo me il problema, se vogliamo chiamarlo così, è la digitalizzazione. Comunque siamo in un'era in cui i social fanno da promotori a tutta la nostra vita, e comunque non c'è ragazzino delle medie che non abbia Instagram. Quindi se una volta magari, non lo so, il nostro ideale, quello a cui puntavamo, era fare lo sportivo o comunque il calciatore, così, perché io mi ricordo che da bambino il mio idolo era Alex Del Piero. Era Alex. Adesso invece il mito è cambiato, il mito è un ragazzino delle medie da grande vuole fare il rapper, e il rapper porta le sneakers adesso, le sneakers di un certo tipo, magari anche della sua collezione. Pensiamo a Travis Scott, che ha fatto la linea con Nike, o anche Kanye West con Adidas. Diventa così, quindi il ragazzino punta a quell'ideale con quel particolare tipo di abbigliamento. Secondo me è cambiata appunto per questa cosa qui, per i social e per una concezione diversa che hanno i ragazzini adesso.
Sì, esatto. Anch'io avrei dato come risposta i social, ovvero la digitalizzazione, perché comunque con Instagram vedi molto di più, che ne so, il rapper o comunque il tuo idolo come si veste. Invece prima, quando noi eravamo alle medie, cos'è che potevamo vedere? Cioè, ok, c'era Facebook così, ma guardavi qualche video su YouTube e il tuo standard di sneakers te lo dava Foot Locker. Cioè, alla fine, diciamo, chiaro, cioè andavi lì e in base anche a quello che si prendevano i tuoi amici. Quindi ai nostri tempi andavano molto le Air Max e le Air Force. Queste qua erano le due scarpe di tendenza. Quindi oltre ai calciatori, poi adesso c'è stato un cambio dove tutti vogliono fare il trapper di turno, e quindi bisogna flexare quello che
streamer,
si ha. Esatto, o il podcaster. Noi siamo sponsorizzati dalla Nike, ovviamente, usciranno la nostra collection a breve. Però comunque, cioè, io mi ricordo alle medie, comunque, nei primi anni delle superiori, con le Easy c'è stato davvero un boom a Milano. Mi ricordo con il drop, molti miei amici, compagni di classe, mi pagavano 20 euro solo per stare in coda e avere il numerino nel caso della lotteria per prendere una Easy. Poi ovviamente erano le prime, quindi c'era un super mega hype, in modo tale che le prendevi a 200 e le rivendevi a 1500 come minimo.
No, forse quello è stato la prima, veramente la prima roba assurda che ho visto anch'io con le Easy, forse il primo esempio che mi ricordo. Ma secondo me anche con Kanye West e Adidas hanno fatto un gran lavorone dal punto di vista di marketing, perché comunque facendo copie limitate di scarpe arrivi a averle sold out magari dopo mezz'ora che le hai messe sul mercato. E adesso, ad esempio, le Easy adesso non le trovi neanche più nei negozi, o comunque quando escono sono tramite raffle, che sono lotterie, dove devi iscriverti per essere selezionato, per comprarle. Quindi,
esatto.
Quindi
però
da
adesso
lì
sono meno ambiti di prima, cioè almeno.
Allora, adesso sono meno ambite le Easy, forse perché ci sono tantissimi modelli. Poi io non so darti una risposta, perché io sono un fan di Jordan e tutto il mondo di Nike, ma Easy mai avute e credo di non prenderle mai. Però so che Kenny ha fatto una collaborazione prima di Adidas con Nike. Lui aveva un contratto con Nike prima di Adidas. Infatti le prime Easy sono di Nike, sono così. E questa cosa
non lo sapevo.
Non la sanno tutti, esatto, però e quelle scarpe sono introvabili, ma sono bellissime.
Certo. Però invece, sempre per tornare su quel discorso lì della differenza magari tra noi ragazzini, come hai detto tu bene, Ste, anche noi comunque abbiamo avuto voglia di comprare certe scarpe, però il nostro standard era Foot Locker, quindi andavamo lì e quello che c'era lo trovavi, nel senso, volevi comprare quella da 150, ok, però c'era in stock. Adesso invece il mercato delle sneakers è molto diverso, come diceva bene Giamma, ci sono le raffle, tu devi sperare di prendere queste scarpe, se no le compri su StockX col prezzo che varia. E quindi volevo chiederti, Giamma, se ci fai una panoramica un po' di come funziona questo mondo, perché secondo te queste scarpe valgono così tanto e come funziona anche il concetto da parte di brand, perché Nike fa delle cose limitate a differenza di quello che faceva magari prima.
Allora, a me viene subito in mente l'esempio con Virgil Abloh, che è il fondatore di Off-White. Quando lui ha fatto la collezione con Nike The Ten, ha preso un modello, comunque una silhouette perfetta all'epoca, che era la Jordan 1, e l'ha rivoluzionata, rendendola più bella. E io non credevo riuscissero a fare una cosa del genere, cioè rendere una Jordan 1 Chicago migliore. E lui è riuscito. E vendendole con una tiratura limitata hai molta più richiesta e soprattutto è un brand ormai di alta moda e hai questa richiesta altissima di ragazzi che vogliono comprarle. E ci sono siti come StockX, di cui hai parlato prima, Tommy, che credo tutti lo conoscono, che è in poche parole un mercato azionario di sneakers, dove tu puoi vendere e comprare sneakers, però hanno un prezzo elevato. Elevato perché più la richiesta è alta, più le sneakers costano. Quindi a me viene in mente subito l'esempio delle Jordan 1 Chicago dopo The Last Dance, che il prezzo è salito tantissimo perché tutti sono andati a cercarsi quel modello di scarpa. E adesso a meno di magari 7-8 mila euro non la trovi, dove prima, ti parlo di 3-4 anni fa, quella scarpa la pagavi 800 euro. Che a me non piace parlare di prezzi di sneakers, perché comunque sappiamo tutti che prezzi ci sono in giro e se ne sai un minimo sai di che cosa sto parlando. Però ci sono dei prezzi che fanno paura. Vi voglio dire questo prezzo, poi smetto di parlare di numeri perché fa paura. Vi ricordate il film Ritorno al futuro? C'è un momento in cui il protagonista si allaccia le scarpe sulla tavola, quella che fluttua in aria, e le scarpe si allacciano da sole. Ecco, quelle scarpe da Nike sono state riprodotte. Ok, sono state riprodotte con l'autoallacciamento e adesso hanno un valore di circa 60.000 euro quelle scarpe. Che forse è la scarpa, roba. È la scarpa che costa di più.
Però sono fighe.
No, sono bellissime, però...
Cioè, io se avessi soldi le prenderei subito.
Sì, ma non te le metteresti, ste.
Cioè, sai che bello? Ma io sì, cioè nel senso io non ho nemmeno quel... Cioè, se avessi soldi così, me le metto ogni giorno. Cioè, non mi devo allacciare nemmeno le scarpe. Cioè, poi fai il figo, cioè, sembra di stare davvero in Arizona nel futuro.
Sì, che poi ti sto parlando, cioè, magari di 20 copie al mondo, di queste scarpe.
Quindi a trovarle anche, quindi.
Esatto, esatto. E comunque su quel sito è la scarpa che costa di più in assoluto, assolutamente.
Sì, la cosa che mi fa impazzire è che sono stati bravissimi, cioè non so esattamente chi, molto probabilmente i brand della Nike così, a rilanciare tutto questo mercato, questo culto delle scarpe, che però alla fine... non so nemmeno quanto ci possono guadagnare la Nike in sé a fare tutto questo resell o queste raffle, perché alla fine loro vendono a prezzo normale e poi sono gli altri, cioè tutte le persone, la community, a rivendere e farci il margine. Però in ogni caso loro aumentano molto la loro visibilità e il brand.
Esatto, infatti a me quella è la cosa che stupisce, nel senso che comunque... Perché il brand fa queste cose? Perché fa un prezzo limitato? E a volte ci sono delle scarpe super, specialmente quelle delle Off-White, che dico, ok, queste scarpe valgono un botto. Altre scarpe mi sembrano molto simili a quelle che tu però trovi tranquillamente sul sito della Nike, che puoi prenderti a 90 euro. E quindi non capisco qual è la differenza tra quelle due scarpe, perché certe sono, non so come dire, non le fanno più e quindi il prezzo esplode, e altre invece vanno avanti, diventano scarpe comuni, quelle che mi compro io.
Guarda, io a questa domanda non so risponderti, però so che questo gioco delle scarpe è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, cosa che c'è stata, cioè che c'era da sempre la rivendita delle scarpe o comunque il collezionismo vero e proprio, però c'era meno e soprattutto era forse una passione più di nicchia. Adesso è esplosa troppo la cosa e questa cosa mi rattrista, perché vedere magari una scarpa che il valore è di 200 euro schizzare a 800 sai, non è neanche giusto per i confronti di quello che la prende la scarpa, perché la scarpa in realtà vale 200 euro, sei tu che comunque la stai pagando molto di più. E Tommy, io non so cosa risponderti a questa domanda, ma è un fenomeno che è esploso e io da una parte sono contentissimo che sia esploso, però dall'altra dico non posso continuare la mia passione o comunque qualcosa che mi fa star bene perché non ho un capitale da investire così grande, ok? Io ti dico, io non ho mai venduto un paio di scarpe. Io le scarpe che ho acquistato le ho sempre tenute nella mia collezione e sono sempre lì. Perché io le scarpe le vedo come proprio dei ricordi. Io mi ricordo che quella scarpa l'ho messa quel giorno e mi fa rivivere certi momenti. E darla via è come se dessi via qualcosa a cui tengo veramente tanto.
Sì, certo, penso che quelli che fanno reseller comunque è gente che magari non c'ha tutta, non ha questa passione per le scarpe, ma è più vedere una nuova commodity che uno può prendere e sfruttare per il momento, per l'hype, e come fosse quasi proprio un'azione. Infatti ne parlavo l'altro giorno con Ste, una cosa che mi ha detto lui è: ma secondo te questa cosa qua è una bolla? Cioè, quando è che si sgonfierà questa cosa delle sneakers? Perché secondo me, appunto, come ogni altra cosa, pian piano passerà, perché poi c'è stato il momento in cui, come dici te, gente che non era appassionata le ha prese, ma perché? Perché vedeva il Travis Scott di turno, le portava e quindi dovevi fare il figo. Prima o poi sta cosa passa magari in qualcosa di nuovo.
Allora, io spero che passi, ma per far sì che i prezzi scendano, perché io ho quest'idea che i reseller, quindi le persone che vendono sneakers, cioè comprano e rivendono, sono attratti da quel mito comune dei soldi facili, no? Che si è sentito parlare tanto in questi anni di fai soldi facili. E queste persone, secondo me, o comunque tutto il mondo che sta dietro al reseller, cioè alla rivendita, ammazza la cultura. Ammazza la cultura che c'è dietro ad una scarpa. Perché io, con la mia pagina di grafica dove pubblico le mie creazioni, ho avuto a che fare con gente magari del settore di scarpe o comunque solo, magari anche solo degli appassionati. E c'è gente veramente che non sa neanche che cosa sta mettendo ai piedi. E questa cosa mi dispiace perché secondo me se metti un certo tipo di scarpa o comunque un tipo di sneakers che ha fatto la storia lo dovresti sapere.
No, in effetti ci sta. Allora, io mi collego molto con te sul fatto di che una scarpa ha una storia. Purtroppo, come sneakers, io non ne ho una vera e propria dove dico, wow, quella così. L'unica che io sono fedele sono le Stan Smith, che riesce a metterle ovunque, con qualsiasi abito, puoi andare in università, al lavoro, così, fai sempre bella figura. Poi, ovvio, è Adidas, quindi è meglio, e poi è super commerciale, quindi non voglio intromettermi con i gota delle sneakers e così via.
Io sto facendo la tesi adesso e ho tirato fuori 10 modelli iconici della storia delle sneakers e forse le Superstars, che comunque sono vicine alle Stan Smith, sono le icone per eccellenza, ma io non ho fatto una ricerca puramente di hype o comunque quello che va di moda adesso, ma è qualcosa che sta diventando icona, che è diventato icona, scusa. E le Stan Smith è proprio l'esempio lampante di una scarpa iconica. Cioè, secondo me, il fatto è che non devi pensare che una scarpa si costa 800 euro è perché ha una storia dietro. Le Stan Smith forse hanno una storia molto più di scarpe che stanno uscendo in questo momento.
Beh, Stan Smith, ricordiamo, Stan Smith è anche un tennista, non sono solo delle scarpe, volevo ricordarlo. E no, comunque, cioè, è da sempre che sono state comunque delle grandi scarpe, cioè, tipo dagli anni 80, 90, mi sembra, perché io una volta ho ritrovato anche al mare le scarpe di mio padre, aveva anche lui le Stan Smith. Poi adesso sono diventati un must tra i giovani ventenni. Chi non ha le Stan Smith è un coglione. No, questo lo dico. Se lo tagliamo, però. No, però comunque è molto, cioè le Stan Smith sono, credo che almeno nel tra i miei amici e tutti almeno una volta nella tua vita le hai prese. Oppure
ma sicuramente
no, Tommy, no.
No, io ce l'ho,
ah, ok, infatti.
E questo
quindi, infatti
fa,
è
questo
anche il discorso di prima, sicuramente, no, dico, sicuramente il prezzo è determinato dall'hype, infatti su certe scarpe, magari certi marchi, ed è spinto da gente che magari non ha dietro quella storia lì, e quindi poi la Stan Smith invece rimane una scarpa per fortuna accessibile, perché poi viene replicata dalle case, perché alla fine le case produttrici poi sono quelle che decidono se quella roba lì esplode o meno, perché se loro ne fanno milioni, vale un cazzo.
Assolutamente. Basta. Ma io sono d'accordissimo con te, Tommy. Il fatto che adesso lo sneaker game è esploso perché dopo la serie The Last Dance le Jordan hanno avuto questo aumento di vendite devastante. Se prima la Jordan 1 comunque la Jordan 1 è una scarpa iconica, perché è la prima scarpa di Michael Jordan, ha fatto la storia e c'erano le diverse colorazioni, perché dal 2007 hanno iniziato a farle uscire in diverse colorazioni. Però dopo il fenomeno di The Last Dance, la cosa secondo me è scappata un po' di mano, ma non a Nike, che ha cavalcato l'onda, ma magari ai ragazzini che mettono scarpe o mettono le Jordan 1 senza magari sapere in che anno sono state fatte e chi è Jordan veramente. Perché Jordan, io veramente, non per cattiveria, ma ho sentito gente che diceva: ah sì, Jordan, quello delle scarpe. Cioè, un attimo.
Piccolo spoiler, Michael Jordan è un giocatore di basket abbastanza bravo, che ha vinto qualcosina nella vita. È anche un attore, volevo dirlo.
Gran film il suo, tra l'altro.
Sì, esatto.
No, comunque ti do assolutamente ragione. E, no, un'altra cosa secondo me interessante è proprio il design, che poi abbiamo parlato tanto dell'oggetto della scarpa, ma tu che sei designer ci sarà un motivo perché ti piace al di là del... cioè nel senso è proprio ciò che c'è disegnato su, ciò che rappresenta, perché alla fine poi la tua tesi è anche legata a quello, giusto? E voglio chiederti,
esatto,
anche secondo te quando questa cosa del disegno della scarpa diventa importante, perché comunque se io penso negli anni 30, 40, così, devo fare una scarpa per uno sportivo, non penso al design, penso che sia comoda, che funzioni bene. Quindi secondo me questa è una cosa che si è implementata dopo. Dimmi tu cosa ne pensi.
Allora, io ti dico questa cosa. Le Jordan 1, quando sono uscite nell'84 per Michael, erano scomodissime. Cioè, Jordan infatti ad un certo punto voleva cambiare e passare con Adidas. Ma secondo me la cosa che le ha contraddistinte è il fatto dei colori e delle apparire uniche. E da lì è iniziato perché prima di Jordan c'era questa regola dell'NBA che le scarpe dovevano avere, se non erano bianche e nere, dovevano avere i colori della squadra appartenente. Nike, quando è uscita con le Jordan 1, avevano un colore rosso e nero, ok? Che si contrastava con le divise dei Chicago, che erano rosse e bianche. Questa scelta di fare le scarpe diverse ha avuto una critica devastante da parte dell'NBA, che ogni volta che Jordan giocava con quelle scarpe i Chicago Bulls venivano multati dall'NBA. Però da lì, proprio da questa cosa qui, da questa controversia, Nike ebbe un successo pauroso, come le Jordan, che da lì sono esplose dal punto di vista estetico, appunto. E secondo me è proprio Michael Jordan che ha avuto che ha avuto questa idea di prendere la scarpa e svilupparla dal punto di vista estetico, oltre comunque anche per la comodità o la tecnologia che c'era all'interno della scarpa, dei tessuti. Però da lì, secondo me, dal punto di vista estetico, hanno fatto grandi passi avanti.
Sono stati dei grandi innovatori, diciamo, Nike. Anche nel libro che abbiamo letto tutti e tre, Philip Knight, bisogna dare tanto di cappello, che... sono stati bravi col marketing, diciamo, abbastanza. E una mia domanda personale, Giamma, tu hai mai pensato, hai mai provato a disegnare una scarpa?
Disegnare
una tua scarpa così da zero.
Disegnare su una scarpa o disegnare una scarpa come prototipo?
come prototipo?
No, non ho mai... Io ho sempre apprezzato quello che faceva il mio brand preferito e mi rispecchia molto e non ho mai provato a disegnarla una scarpa. Ho provato a customizzarla, a prendere un Air Force bianca e colorare la tomaia o i lacci, così. E è venuto abbastanza un lavoro discreto, però diciamo che non voglio intraprendere quel mondo del designer di scarpe, ma mi piace proprio collezionarle e vedere, perché come ho detto prima, a me piace la storia che c'è dietro ad ogni scarpa.
E oltre alle Jordan, secondo te qual è la più grande scarpa che sceglieresti? O comunque, se magari anche le Jordan, però...
Allora, io credo una Air Force bianca, totalmente.
Boh, c'è risposta proprio...
Ci sta, io
no,
mi ricordo...
Non so cosa dire.
Le Air Force basse, rosse, nere, tanta roba. No, no, beh, ci sta, è super onesto, cioè, sono
bello. Sai, perché... scusa, invece c'è... Cioè,
questa curiosità, no? Io leggendo delle Air Force, che comunque sono scarpe che ci sono da tantissimi anni, ma sono sempre alla moda perché le metti sempre le Air Force in qualsiasi momento della giornata o comunque in ogni uscita. E il loro nome Air Force prende il nome dall'aereo che scortava il presidente degli Stati Uniti, che si chiamava Air Force. Ma questo per la loro stabilità, per la loro anche bellezza estetica, perché puramente bianche, secondo me sono una delle migliori sneakers, senza tempo e soprattutto bellissime dal punto di vista estetico.
Ci hai dato un sacco di curiosità in questo episodio, che porteremo a casa, però non ci hai dato una citazione, che ci siamo dimenticati di chiederti, che tu dovrai fare come grafica.
Allora, la mia citazione è questa. La mia citazione è questa. Le sneakers ti danno quella sensazione di esclusività.
Ma chi l'ha detta?
Gian Maluvi, bro, non lo conosci?
Oh, la grafica la fai te, quindi per me va bene.
Esatto, sì. Guarda, se mi fai una sneakers over ear, cioè l'Air Force con scritto over ear, va bene.
Dai, le coloriamo.
Bomba.
Facciamo.
Esatto.